Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è il 24 giugno, sono le 9:03:57, allora noi iniziamo immediatamente la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo dalla Stampa, dove troviamo un'intervista di Francesco Bonami a Marina Abramović, che è una delle, adesso assumo anche radiofonicamente la faccia di circostanza, una delle più autorevoli e significative artiste contemporanee. Sono molto famose le sue performance, insomma, trasformare l'arte in una specie di flusso energetico, e continua a avere la faccia di circostanza. Ora, perché? Meglio il niente dell'infelicità. Già questo titolo dovrebbe metterci un po' sull'allarme. La regina dell'arte performativa per 512 ore alla Serpentine di Londra senza fare alcunché. E qui direbbe il giornalista stupefatto: è l'ennesima, virgolette, provocazione, chiuse le virgolette. È un'intervista interessante questa per vari motivi, perché si può leggere in più modi, cioè con un atteggiamento da parte del lettore diverso di volta in volta. Ci può essere l'atteggiamento concettoso, cioè di chi vive seriamente l'esperienza dell'arte, di questo tipo di arte contemporanea, e quindi medita e ragiona con profondità e senso del dovere rispetto alle parole di Marina Abramović. Ci può essere oppure l'atteggiamento del lettore, diciamo un po' così, all'Alberto Sordi, un po' stupefatto e stupito di certe forme dell'arte contemporanea, oppure ci può essere un atteggiamento più interrogativo, ecco, insomma, cioè non proprio provinciale, ma insomma neanche del tutto adeguato alla contemporaneità presunta di Marina Abramović. Ma vediamo perché questa intervista è interessante, quali sono gli elementi che possono scatenare questo triplice atteggiamento da parte del lettore. Allora, questa nuova performance di Marina Abramović consiste per l'appunto che lei al mattino alle 8 entra in questa galleria, la Serpentine Gallery di Londra, e poi permane per tutto il giorno a fare niente col pubblico che entra in questa galleria, insomma, e vede lei che fa niente, fa insomma, un po' quello che le pare, una specie, verrebbe di pensare, di reality show dal vivo, no? Una persona chiusa in una stanza, in un luogo, in un edificio, e, insomma, che passa il suo tempo così. Passa per l'appunto il tempo. Ora, su questo, ovviamente, se uno già dice passa il tempo, già, insomma, se si ha un po' la vena delle meditazioni filosofiche, bisogna un po' contenersi, ecco. Marina Abramović di plagio, è stata accusata addirittura di plagio, se non di furto, per tutto questo, perché lei, appunto, quest'opera, richiamati 4 minuti e passa di John Cage, appunto, dove gli spettatori ascoltavano il silenzio fino alla scatola di scarpe vuote di Gabriel Orozco. Ma questa tradizione non è bastata a fermare un gruppo di studiosi e un artista dall'accusare Marina Abramović, racconta Francesco Bonami sulla Stampa, di plagio, se non addirittura di furto. Eppure anche Sant'Agostino parlava del vuoto come del niente dotato di spazio. Nel caso delle 512 ore dell'Abramović si potrebbe parlare di spazio dotato di niente. E già qui la critica evacua. Un niente che sembra piacere alla gente, vista la fila interminabile che si forma ogni giorno davanti alla Serpentine per entrare. Cosa pensa di quelli che l'accusano di copiare l'idea del niente? Questa domanda qua, che è seria, ha un elemento piuttosto comico. Che cosa ne pensa di quelli che l'accusano di copiare l'idea del niente? Ecco, detta con serietà è un po' preoccupante. La risposta dell'Abramović: che non sanno che il niente è una tradizione che si ritrova indietro nel tempo un po' dovunque, fino all'universo vuoto tibetano. Ecco, anche questa è un'altra risposta degna forse di Beauvoir e Pécuchet, i due eroi di Flaubert che tentavano di enciclopedizzare tutto in maniera un po' dilettantesca. Quindi Bonami chiede: il futuro dell'arte è il niente? No. La risposta: il futuro dell'arte è quello dove gli oggetti saranno sostituiti da una pura energia, che è una cosa ben diversa dal niente, è il tutto. Ecco, dura. Che differenza c'è con la famosa performance al MoMA di New York, l'artista è presente, dove lei stava su una sedia tutto il giorno a guardare negli occhi senza parlare chiunque volesse sedersi sulla sedia davanti a lei? E qui davvero il dottor Sottile. In quel caso c'era una struttura e poi c'era, anche se minima, una barriera, la distanza tra le due sedie. Qui a Londra non c'è struttura, non so cosa accadrà. Arrivo ogni mattina e apro fisicamente lo spazio e la sera dopo 8 ore lo chiudo. In queste 8 ore non ho idea di che cosa accadrà. La gente arriva e se ne va lasciando tutto com'era. Siamo nella piena normalità, che è la cosa che mi fa più paura. E qui è l'arte contemporanea che forse scopre fuori tempo massimo il grande fratello. È il concetto proprio banale, ormai anche vieto, del reality show. Ma insomma, un po' scopre questa idea della normalità, di stare a guardarsi nelle palle degli occhi senza che succeda niente, rendere tutto questo pubblico. Ecco, infatti a un certo punto poi l'intervista di Francesco Bonomi a Marina Abramovic sulla Stampa può anche essere letta. Facciamo questo gioco. Facciamo finta che Marina Abramovic non sia la grande Marina Abramovic che tutti noi conosciamo, apprezziamo, insomma discutiamo, eccetera, ma che sia una specie di concorrente del Grande Fratello. E quindi venga intervistata da Bonomi in quanto tale. Ecco, proviamo a vedere in che misura l'intelligenza dell'Abramovic, la sua consapevolezza artistica, si stacca rispetto alle risposte medie che siamo abituati ad ascoltare, per esempio dai concorrenti del Grande Fratello. Questa potrebbe essere addirittura un quarto tipo di lettura, forse più sospettoso, a questa intervista. Ma come si prepara a queste performance, chiede a questo punto Bonomi. Lavoro con degli sciamani in Brasile che mi insegnano come proteggermi più che altro da me stessa, ma ho passato anche molto tempo in silenzio nella foresta amazzonica senza parlare con nessuno. E questo richiamo all'autenticità possibile, all'esperienza originaria, eccetera, ma anche poi comune, anche una parte così più conformista del pensiero contemporaneo, del pensarsi contemporaneo. Che cosa impara da queste performance? A New York ho imparato come proiettare negli altri un amore senza condizioni. È un'esperienza molto dolorosa. Ma che cosa perde durante queste performance? Ho perso l'autocommiserazione, noi diremmo anche forse il senso dell'autoironia, la mia vita privata, e questa è proprio una risposta quasi da soubrette da Grande Fratello, che è diversa dalla vita interiore, che invece si arricchisce giorno dopo giorno. Ho perso anche il senso di colpa. E a questo punto, essendo che questo tipo di meditazione un po' alla page fa un po' il paio con anche con una visione un po' fisiologica dell'esistenza, la successiva domanda di Bonomi non può che essere: ma che tipo di dieta fa? Ecco, dallo spirito al corpo, per dirla con Gabriel Matzneff, yoga e yogurt frullati di proteine, non ho mai bevuto in vita mia né preso droga, l'unica tentazione è il cioccolato. Insomma, Marina Abramovic riscopre con un fuori tempo massimo, con un leggero senso del ritardo, il Grande Fratello. Sono le 9:12 minuti e 28 secondi, intanto noi siamo mesmerizzati da questa musica, Ellie Island, un brano composto da Meredith Monk nell'esecuzione di Ursula Oppens e di Bruce Brubaker, tratto dall'album Piano Songs, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali, di Pagina 3 Lettura, che prosegue con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello sulle pagine culturali dei quotidiani. Allora vi segnalo oggi su Repubblica, pagina 53, un articolo, un intervento di Peraldo Rovatti, dedicato alla questione psichiatrica. Insomma, si stanno faticosamente per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. La chiusura è stata spostata di un anno, la chiusura definitiva, ma insomma la direzione ormai è quella, fortunatamente. Ma Pieraldo Rovatti continua a ragionare su questo e su alcuni invece segnali negativi che arrivano. Non è qui la sede per scendere in ulteriori dettagli, scrive su Repubblica, pagina 53. Voglio soltanto ricordare come si è fatta sentire in questo contesto la voce della psichiatria ufficiale attraverso una lettera inviata alla ministra Lorenzin dalla più potente delle sue associazioni. Facciamo molta attenzione, vi si legge, perché c'è il pericolo di essere trascinati, questa qui è la lettera degli psichiatri, dall'onda dell'emotività e di confondere coloro che rientrano in una diagnosi psichiatrica e devono quindi essere terapeutizzati da coloro che sono infermi di mente e anche da coloro che sono socialmente anomali per via delle loro dipendenze, della loro incapacità di integrarsi con gli altri. Traduzione di Pieraldo Rovatti su Repubblica: la psichiatria deve occuparsi solo di quelli il cui disturbo rientra nei canoni specialisti della disciplina. Ecco dunque, la psichiatria procede spedita verso una restaurazione del suo mandato puramente medico e tecnico-scientifico, mandato rispetto al quale Pieraldo Rovatti rivendica invece la figura di Basaglia, anche il mandato sociale e politico dello psichiatra. Così vi segnalo questo intervento interessante di Pieraldo Rovatti oggi su Repubblica, pagina 53, mentre l'apertura delle pagine culturali di Libero riporta un'intervista a un grande scrittore come Michael Cunningham. Per scrivere ho bisogno del caos di New York, si parla del suo ultimo romanzo, La regina del Nevi, uscito per Bompiani, e fra l'altro io ricordo ai nostri ascoltatori che proprio oggi Michael Cunningham sarà ospite alle 16 a Fahrenheit, oggi pomeriggio su Radio 3. Invece pagine di apertura delle pagine culturali di Avvenire, Agorà, pagina 23, troviamo una pagina intera dedicata a una figura indispensabile, straordinaria della letteratura contemporanea, che Flannery O'Connor, Miss O'Connor, l'apologeta che anticipò il Vaticano II, questo è il titolo dell'articolo di George Weigel. Poi anche troviamo un'intervista di Alessandro Zaccuri a William Session, che fu amico e biografo ufficiale della grande scrittrice cattolica americana. Piace ai teologi, ma fu innanzitutto una narratrice. Così oggi su Agorà. Invece vi segnalo Corriere della Sera, pagina 36, lungo articolo di Paolo Mieli, consueto del martedì. Erano sotterrati tra i rifiuti i segreti dell'Egitto romano. Così due studiosi inglesi trovarono i papiri di Ossilinco. Si parla di questi papiri in un libro pubblicato da Carrocci, scritto da Peter Pearson, La scoperta di Ossilinco, la vita quotidiana in Egitto al tempo dei Romani. Sono le 9:16:50, continuiamo a ascoltare questo brano di Meredith Monk, Ely Island, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3. Intanto io però vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Fabio Cappelli. I mafiosi non sono in comunione con Dio, scomunicati. Le parole di Papa Francesco di fronte a 100.000 fedeli in Calabria riaccendono l'attenzione sul rapporto Chiesa-mafia. Ma è davvero possibile, si chiedono gli ascoltatori, tenere i mafiosi lontani dalle chiese? Questo è il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Fabio Cappelli. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa e torniamo in quello che la stessa rivista studio.com definisce un tema caldo. Il tema è quello della cronaca nera, e soprattutto il modo in cui la cronaca nera viene raccontata e rappresentata sui giornali, sulle televisioni, eccetera eccetera, di mostri e di prime pagine. La rivista Studio ha fatto una cosa interessante: ha chiesto ad alcuni commentatori un giro di opinioni su questo questo argomento. Troviamo opinioni molto interessanti, c'è quella di Guido Vitiello, di Giovanni Fontana, di Anna Momigliano, di Francesco Costa. Vediamo alcune di queste riflessioni sul modo in cui la cronaca nera viene trattata. Lo prendiamo dal sito di Rivista Studio, rivistastudio.com. Scrive Guido Vitiello: la cosa che più mi inquieta nell'Italia degli ultimi tempi è la sempre più accentuata indistinzione degli ambiti. Il campo politico sconfina nel campo giudiziario, che a sua volta si lascia volentieri invadere e snaturare da quello mediatico. Cadono l'una dopo l'altra tutte le barriere tra i diversi codici di comportamento, i diversi contesti rituali e i diversi registi del discorso pubblico e privato, istituzionale, confidenziale, giuridico e morale. E i media sono il luogo dove avviene questa spaventosa implosione. È vicino il giorno in cui sarà un anacronismo, una pia illusione retrospettiva parlare di circo mediatico trattino giudiziario, perché il trattino sarà venuto meno e il processo in senso stretto, con le sue pur vacillanti garanzie, non sarà che un segmento di un rituale più vasto, catartico, sacrificale, parareligioso e mediatico. Quasi un imbarbarimento, un ritorno alle origini sacrificali dell'umanità. Questo è il punto di vista, la prospettiva avanzata da Guido Vitiello. Invece interessante l'intervento di Giovanni Fontana, sempre su rivistastudio.com, dedicata alla questione della cronaca nera. Leggere, inizia così il suo intervento, assistere ai resoconti dei fatti di cronaca nera dall'impressione che i media cerchino di includerci nella vita delle famiglie. Ecco, questo punto di vista interessante. Siamo continuamente accostati a chi ha subito un crimine attraverso le lacrime delle madri, i racconti di infanzia e di vita quotidiana della vittima, la connessa stereotipizzazione positiva, tanto da sentirci in prima persona parte offesa. Questo meccanismo avviene per ragioni di mercato, la vicinanza ci rende appassionati e quindi potenziali lettori o spettatori. In realtà anche il fatto di sentirsi in questo modo molto vicini alla parte offesa, spiega più avanti Giovanni Fontana, è anche un modo attraverso il quale cadono alcuni freni logici, razionali, in modo tale che appunto a ragionare sui fatti di cronaca nera vivano ancora di più le emozioni e gli elementi di irrazionalità. Un altro punto di vista interessante all'interno di questo giro di opinioni sulla cronaca nera che troviamo su rivistastudio.com è quella di Francesco Costa, che è un giornalista del post.it, di cui spesso ci capita di leggere qui a pagina 3 i suoi interventi. La grande attenzione dei media per i casi di cronaca nera non è un male in sé, è meglio dirla subito questa cosa, perché al conformismo di chi per mestiere si occupa di cronaca nera si è unito da tempo un conformismo speculare di fastidio altezzoso verso qualunque tentativo di raccontare la cronaca nera, anzi proprio verso l'esistenza di qualcosa che possa aspirare allo stesso tempo a definirsi giornalismo e occuparsi di cronaca nera. Ma oggi ogni anno soltanto in Italia vengono uccise diverse centinaia di persone, ma solo alcune di queste ricevono particolari attenzioni dai media, scrive Francesco Costa su rivistastudio.com. Il motivo è banalmente che queste sono delle grandi storie. Eppure, continua a scrivere più avanti Francesco Costa su rivistastudio.com in questo giro di opinioni sulla cronaca nera, eppure leggerle sui giornali fa venire la nausea. Secondo me innanzitutto per via del conformismo del loro racconto. Salvo pochissime eccezioni, infatti, l'inviato del più letto autorevole quotidiano del paese, quello della Vita in Diretta, quello di Telelombardia e quello del giornalino locale utilizzano esattamente lo stesso linguaggio, lo stesso tono artefatto, gli stessi luoghi comuni, la stessa inesorabile furia colpevolista, la stessa pigra riproduzione della voce delle procure, parlano dello stesso vaglio degli inquirenti, raccontano le stesse indagini a 360 gradi, utilizzano le stesse sciatte figure retoriche e gli stessi maldestri tentativi di travestirsi da grandi narratori. Così Francesco Costa su rivistastudio.com a proposito del grande dogma della cronaca nera. giù le mani da Marina Abramovic. Molti ascoltatori si sono scatenati questa mattina al 335-5634-296, anche comprensibilmente, ma insomma non contestavamo Marina Abramovic, ci mancherebbe altro, e poi soprattutto chi se ne importa, faceva sorridere più che altro un po' un'intervista che giocava su alcuni luoghi comuni, ci è sembrato un po' vieti, su alcuni luoghi comuni e soprattutto su una mancanza di senso autoironico, di ironia, insomma di consapevolezza, che è piuttosto curioso quando si parla poi di arte contemporanea, che attraverso quelle che vengono definite, virgolette, mettiamone cinque, provocazioni, poi rinuncia all'aspetto più importante, che è quello dell'ironia. Insomma, su questo noi invece ci siamo permessi di ironizzare. Continuiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto la cronaca nera, pagina 18 del Fatto Quotidiano, troviamo appunto un ironico, divertito articolo di Daniele Ranieri a proposito di un altro dogma, di un altro grande archetipo ormai, quello del DNA. Ecco, questa fenomenologia ironica del DNA, così come ce la racconta oggi sul Fatto Quotidiano, pagina 18, Daniele Ranieri. Ora nel paese, scrive a un certo punto, in cui secondo l'Istat il 50% degli abitanti non è andato oltre la terza media, il DNA è sulla bocca di tutti. Assurdo a mito popolare. È il nuovo Spirito Santo, avvalorato dal chiarore della scienza. Finisce nelle chiacchiere da bar senza perdere un grammo del suo fascino esoterico, un po' dogma scientista, un po' superstizione, asettico e laico in altri paesi, da noi si incista su un racconto sotterraneo un po' sordido, un mondo taciuto di sgarbi parentali, figli illegittimi, scambi di letto, fratelli di sangue, figliolanze di preti, da noi Ken Follett si mischia a Camilleri. E poi da qui in poi è una cavalcata su questo mito del DNA, no? Il modo in cui un concetto complicato, complesso, eccetera, è entrato a essere parlato da tutti noi. Anzi, siamo parlati forse dal DNA, ma qui entriamo in una questione filosofica sul determinismo, ecco, per cui è interessante il DNA che parla di se stesso attraverso la parodia di se stesso. Questo potrebbe essere un ulteriore paradosso che si può evincere dall'articolo di Daniele Ranieri. Il DNA siede nei lombi e sa tutto, è capace che ti salva un cristiano da un accuso di marchiarlo a vita. La quota di informazioni che contiene esonda a livello biologico per sforciare in quello spettacolare nell'antropologia di una nazione. Ci fosse stato prima, quanti misteri avremmo risolto, ma sappiamo che si può prelevare dalle salme risumate, isolare da un capello, estrarre da un mozzicone di sigaretta. Il mondo è pieno di nostri frammenti che fluttuano come potenziali capi di imputazione, e nel nostro immaginario si mischiano il reggiseno di Meredith Kercher, quello di Simonetta Cesaroni, Ustica e Garlasco, il canaro della Magliana, gli embrioni del Pertini, Michele Misseri e il mostro di Firenze. E tutto questo all'interno della doppia, tripla, quadrupla elica del DNA, che forse è il collante che produce e che nello stesso tempo tiene insieme tutti i nostri discorsi, tutte le nostre speranze e tutte le nostre paure. Nove, 26 minuti e 50 secondi, qui a pagina 3, saluto Guido Zaccanini, buongiorno Guido.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Tra pochissimo primo movimento, sì. Intanto l'ultima segnalazione di oggi, andando poi sempre sul sito di pagina 3 troverete il link a tutte le letture fatte durante la puntata. Vi segnalo dalla rivista Vice.com un'intervista molto bella, molto divertente, quasi inedita anche per le cose che racconta, un'intervista all'editore di Bukowski, John Martin, l'editore di Bukowski, che racconta tutto del suo protetto. Il titolo è "Non l'ho mai visto ubriaco", un titolo per certi aspetti fuorviante, perché, insomma, però nel racconto lo si trova. Ecco, John Martin racconta alcuni aspetti della vita di Bukowski. Per esempio, nel 65 Martin ha offerto a Bukowski $100 al mese per il resto della sua vita per mollare il lavoro all'ufficio postale e scrivere a tempo pieno per la sua casa editrice, la Black Sparrow. Bukowski ha accettato e Martin ha tenuto fede alla parola, però le cose andavano così tanto bene che poco per volta di quei $100 al mese, John Martin racconta che ne guadagnava 400, ecco, da quei $100 al mese è arrivato a versargli $10,000 ogni 2 settimane. Quindi c'è questo racconto molto bello di John Martin e Bukowski diventati ricchi, che andavano a comprare macchine e facevano una vita lussuosa. Vi segnalo questa intervista, che è molto bella, su vice.com. Guido, invece, anticipazioni?
Allora, ci possiamo collegare a quanto dicevi di Marina Abramović,
sì?
La quale
proviamo.
Musicista serba, nata a Belgrado, tra l'altro ha un nonno santo, Marina Abramović. Sì, sì, è stato fatto santo, era un patriarca di non so quale città e poi fu fatto santo. E noi oggi, alla fine di Primo Movimento, parleremo di un disco intitolato Balkan Fever, cioè la febbre dei Balcani.
Ah.
E poi che possiamo dire?
Quindi tutto
che
torna.
Tutto torna. Poi è andata in Amazzonia l'Abramović. Lui, Moreau Gottschalk, se ne andò in Amazzonia, andò a vivere ai bordi di un cratere, di un vulcano spento. Si fece portare lì su un pianoforte. Tutte le sere, se ne usciva dalla sua capanna, suonava a giaguari, scimmie che stavano nel circondario e poi tornava dentro.
È una cosa da Werner Herzog questa.
Sì. Sì, sì, veramente,
assolutamente
veramente.
Beh, ma insomma, questo è Guido Zaccanini che ci porta dai Balcani alla una poetica erzoghiana questa mattina a Primo Movimento, insieme invece a Marco Cristilli alla console, Piero Pugliesi regia, Isabella Carbone che è la nostra redattrice, Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio per aver seguito Pagina 3 e vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.